Missili sulla Russia, la nuova linea rossa di Putin, l'uranio e la Corea del Nord, l'altra linea rossa dall'altra parte del mondo. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Gianpaolo Musumeci.
The Russian president has warned that lifting long-range missile restrictions on Ukraine would mean that NATO countries would be at war with Russia.
My message is very, very clear that this NATO summit is an opportunity for allies to stand together.
This week, we have been reminded of how other authoritarian regimes are aiding Putin.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Anche quest'oggi due semplici domande per voi. L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo è lontano? Se rispondete due volte sì, questo è il posto giusto. Buona giornata a voi tutti, ben ritrovati. Saluti che arrivano da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo. Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. E poi naturalmente ci siete voi. Domande e commenti 349-238-6666, sms, whatsapp. Siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampazz. C'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube e il nostro canale Instagram. ...16.09 in punto, in questo esatto istante, qui a Milano, le 17.09 a Kiev, dove Volodymyr Zelensky sta aspettando il nulla osta da Washington e Londra per colpire il territorio russo con i missili occidentali.
It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal.
Oggi parliamo di linee rosse, due linee rosse ben diverse, ben distinte, in due luoghi del globo completamente diversi. Da un lato una linea rossa, peraltro già tratteggiata in passato da Vladimir Putin, che aveva messo dei paletti. Attenzione, chiunque interferisca nel conflitto in Ucraina vedrà una punizione, una reazione mai vista. Minacce in passato che non avevano poi sortito concretamente sul campo alcun effetto. Però questa volta forse la minaccia potrebbe concretizzarsi, questo è il timore di alcuni analisti. Detto ciò, nelle prossime ore potrebbe arrivare il semaforo verde, ne parliamo da alcuni giorni, da parte di Stati Uniti e Londra in primis, sull'utilizzo di missili a lungo raggio anche in profondità nel territorio russo. In un'intervista alla televisione russa, Vladimir Putin ha già promesso un'immediata reazione. Parleremo di questo non soltanto dal punto di vista strettamente militare, ma come capite anche più in maniera larga politica, ma poi andremo dall'altra parte del globo, in Corea del Nord, dove il regime di Kim Jong-un ha diffuso una serie di foto ufficiali che mostrano il leader coreano in visita a un sito di arricchimento dell'uranio. Il tutto con una tempistica che non è certo lasciata al caso. Manca circa un mese alle elezioni statunitensi, poco più, la guerra in Ucraina è forse a un punto di svolta, ma lo diciamo tante volte per poi essere regolarmente smentiti. In più, come sapete, negli ultimi mesi, se non anni, le capacità balistiche della Corea del Nord sono state ampiamente dimostrate al resto del mondo. Che cosa sta succedendo? Per buona parte del mondo occidentale l'utilizzo di armi nucleari chiaramente è un tabù, è assolutamente da non prendere nemmeno in considerazione, eppure pare che la Corea del Nord tiri dritto sul programma nucleare. Lo ha fatto negli ultimi 20 anni, lo ha fatto spesso in maniera sotterranea. Diciamo che dal 2019 in poi, dopo quel luna di miele durata molto poco con l'amministrazione americana, Donald Trump presidente, il programma nucleare coreano ha ripreso vigore. Di due linee rosse, quindi, parliamo in questa puntata finale della settimana di Nessun Luogo è Lontano. Mentre voi scaldate i polpastrelli per il 349-238-6666, vi raccontiamo le altre notizie che contano. La prima delle quali ha il sapore economico ma anche politico insieme, perché alla riunione dei rappresentanti dei BRICS a San Pietroburgo Vladimir Putin ha dichiarato che 34 paesi nel mondo hanno espresso il desiderio di entrare a far parte dell'organizzazione intergovernativa, che è una sorta di anti G7 al momento, composta, lo sapete, inizialmente da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, e poi recentemente allargata all'Iran, all'Egitto, all'Etiopia, agli Emirati Arabi Uniti, con il forte interesse da parte della Turchia, che ha causato non poco sgomento in Occidente. Vladimir Putin ha proposto al premier indiano Modi un incontro bilaterale a margine del prossimo summit di ottobre. Ricordiamo che i BRICS raccolgono circa il 40% della popolazione mondiale e un buon 30% del PIL, e i BRICS si pongono come obiettivo l'idea di andare a ridisegnare un nuovo ordine globale, non più basato sul dollaro, non più basato sull'egemonia statunitense. L'altro conflitto, quello in Vicino Oriente. Secondo l'esercito israeliano, 9 delle 18 persone uccise nell'attacco di mercoledì contro una scuola nel campo di rifugiati di Nuseirat erano membri di Hamas, inclusi i 6 dipendenti dell'UNRWA. Il segretario generale dell'ONU, Guterres, è tornato a condannare le drammatiche violazioni delle leggi umanitarie internazionali. Nel frattempo continuano le proteste delle famiglie degli ostaggi contro Netanyahu, che è sempre accusato di non fare abbastanza per raggiungere un accordo per la loro liberazione. E peraltro, oltre oceano, l'ex segretario di Stato statunitense Hillary Clinton, che sta per pubblicare un nuovo libro, esce martedì prossimo, rimprovera lo stesso premier israeliano di non essersi assunto alcuna responsabilità per non aver saputo prevedere gli attacchi del 7 ottobre. Ultimo dettaglio, che tanto dettaglio non è: gli Stati Uniti hanno ritirato una delle 2 portaerei dislocati in Medio Oriente, erano arrivate lì come deterrenza per un possibile allargamento e soprattutto la prevenzione da possibili attacchi iraniani. Già che siamo negli Stati Uniti, vi do conto del fatto che dopo il match vinto ai punti da Kamala Harris, credo che saremo tutti d'accordo che non vi è stato alcun KO né da una parte né dall'altra, ma la Harris mi sembra poter dire abbia vinto chiaramente i punti, lo stesso Donald Trump ha detto assolutamente no, ho vinto io, ma dal suo entourage sarebbero trapelate una serie di malumori, di mal di pancia. Alcuni collaboratori avrebbero detto al presidente non è andata benissimo. La Harris, ringalluzzita da questa vittoria, ha chiesto immediatamente un secondo confronto, ma pare che Donald Trump non ne abbia alcuna intenzione. Interessante andare a vedere, ne parlavamo proprio nelle scorse puntate, quello che ha causato più che il dibattito televisivo l'endorsement della pop star Taylor Swift, sapete, una figura capace di trascinare, far cantare, ballare e forse anche votare milioni di persone. Comunque, nelle 24 ore successive ai suoi lanci social di endorsement a Kamala Harris, 406.000 persone hanno visitato il sito dove ci si può registrare per il voto statunitense. È più della metà dei 727.000 visitatori di vote.gov tra martedì e mercoledì. La settimana scorsa, pensate, il sito aveva una media di 30.000 visitatori al giorno. Quindi la nostra tesi, portata avanti in punta di penna, per cui Taylor Swift potrebbe essere davvero il game changer delle elezioni americane, potrebbe essere suffragata dai numeri che vi ho appena dato. Il presidente senegalese Diomaye Faye, che ha vinto le elezioni dello scorso marzo dopo mesi di forti tensioni politiche, ha appena annunciato lo scioglimento dell'Assemblea nazionale, l'equivalente del Parlamento, e ha indetto nuove elezioni legislative per il 17 novembre. Faye, 44 anni, è il più giovane presidente della storia senegalese, eletto con oltre il 54% dei voti, sull'onda di un'agenda di riforme radicali che include, fra l'altro, la revisione dei contratti energetici con colossi stranieri, delle licenze di pesca importantissime per il Senegal sulle sue coste, il contrasto alla corruzione e il divorzio soprattutto dall'area valutaria del franco CFA. Tra l'altro, lo stesso Faye aveva denunciato dall'inizio del suo mandato un certo ostracismo da parte del suo Parlamento nel portare avanti le suddette riforme. A proposito di elezioni, in Giordania il principale partito di opposizione islamista ha conquistato 31 dei 138 seggi del Parlamento del Regno e ha triplicato la sua rappresentanza interna all'Assemblea, ma non riesce a formare una maggioranza. Secondo i risultati ufficiali delle elezioni pubblicate quest'oggi, il Fronte d'Azione Islamico, che è sostanzialmente un braccio politico dei Fratelli Musulmani in Giordania, ha preceduto altri partiti e fazioni nella legislatura dopo lo scrutinio. Novità quindi, Fronte d'Azione Islamica, ma la maggioranza in Parlamento continua a essere saldamente in mano ai partiti legati alla monarchia. Questo spostamento verso la Fratellanza Musulmana è da imputare certamente ai fatti tragici dal 7 ottobre in poi che hanno toccato i vicini territori. I nostri dossier internazionali sono fatti spunti e notizie dai quattro angoli del globo che diventeranno le prossime puntate. Qui nel suo luogo lontano apriamo la nostra prima pagina e la facciamo con questa voce.
Voglio ricordare a quelli che si permettono di fare certe affermazioni sulla Russia che il nostro paese dispone di diverse armi di distruzione, alcune delle quali anche più moderne di quelle della NATO. Useremo tutti i nostri mezzi per proteggere la Russia e il suo popolo.
Stanno
parlando della possibilità di mandare dei contingenti NATO in Ucraina, ma ricordiamo a tutti che fine fecero quelli che tempo fa ci provarono. I paesi della NATO non stanno solo discutendo del possibile utilizzo da parte di Kiev delle armi occidentali a lungo raggio, ma della possibilità di essere coinvolti nel conflitto ucraino o meno. Le missioni di volo di questi sistemi missilistici possono essere effettuate solo dal personale militare dei paesi della NATO. Il personale militare ucraino non può. Quindi devono prendere una decisione se sono direttamente coinvolti nel conflitto oppure no.
Così Valentina Ternullo con Valeria Bernardi sono andate a spulciare un po' delle ultime linee rosse dettate da Vladimir Putin. Come ben sapete, conseguenze sul campo per il momento non ci sono state, ma quanto la prassi russa in passato deve guidare o può guidare i comportamenti odierni, cioè il fatto che non abbia concretizzato alcune sue minacce in passato ci garantisce che non lo farà in futuro? Come capite bene, la questione non è solamente militare, ma anche politica. Politico-strategica, buongiorno e ben ritrovata. Nessun luogo lontano, Antonella Scott, firma del Sole 24 Ore. Antonella, ciao, buongiorno e ben ritrovata.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, il dato militare mi sembra piuttosto chiaro. Kiev chiede da tempo la possibilità di colpire in profondità soprattutto le basi di lancio russe. Il dato politico è che la Federazione Russa, per bocca di Putin, dice e trasforma questa volontà, questo desiderio di Kiev in un dato puramente politico e dice è la NATO che è in guerra con noi. C'è un rischio in questa retorica? È la domanda che ponevo a me stesso, ai nostri ascoltatori e anche a te. Il fatto che fino adesso le linee rosse dettate da Putin siano state scavalcate dagli occidentali senza conseguenze, cosa ci garantisce o cosa ci dice?
Diciamo che sicuramente non possiamo essere certi che garantisca nulla. È vero che fin dall'inizio, il giorno in cui annunciò l'invasione nel febbraio, il 24 febbraio del 2022, Putin disse: chi osa interferire, appunto come ricordavate negli spezzoni delle sue dichiarazioni all'inizio, chi osa interferire, chi osa appoggiare l'Ucraina vedrà delle conseguenze come non vi sareste mai immaginati. E poi appunto abbiamo visto come queste minacce, come ripetono gli ucraini, nel corso della guerra sono rimaste diciamo tali a parole. Non possiamo dire se questa volta sarà diverso o no. Certamente a questo punto stiamo veramente arrivando a un momento cruciale, a partire dall'incontro di questa sera tra Biden e il primo ministro britannico, in cui si discuterà se compiere questo passo, perché ricordiamo questo passo, cioè il via libera all'Ucraina a utilizzare missili americani o britannici per andare a colpire in profondità nel territorio russo. Questa è una decisione che per quello che noi sappiamo formalmente Biden non avrebbe ancora preso, sì. Mentre si arriverebbe forse, questo di cui parleranno questa sera, secondo quello che ci è dato sapere, della possibilità questo via libera americano lo darebbero ai britannici, che invece già da tempo ci fanno sapere che loro questa autorizzazione sono pronti a darla, cioè l'autorizzazione a Kiev a usare gli Storm Shadow, che sono i missili da crociera britannici. Ecco, però c'è naturalmente bisogno dell'autorizzazione di Biden, degli Stati Uniti, così come ci sarà poi bisogno di un'autorizzazione NATO. Quindi questa è una decisione che non dobbiamo aspettarci per questa sera, ma che sarà una cosa per i prossimi giorni. Ecco, per quanto riguarda, diciamo, la scommessa, sì, certamente è una scommessa che Putin l'ha detto molto chiaramente nella sua mini intervista di ieri sera, in cui ha detto che a questo punto la NATO si ritroverà in guerra con la Russia, perché ha spiegato chiaramente questi missili sono armi che gli ucraini non sono in grado di usare da soli e che hanno bisogno non solo dei dati di navigazione per andare a colpire gli obiettivi voluti. Questi sono dati di informazioni che ha in mano il Pentagono, quindi comunque ci sarà un coinvolgimento americano. E poi Putin ha detto comunque anche le missioni di volo sono missioni che di nuovo, lui lo ripete sempre con un certo sprezzo, gli ucraini da soli non sono in grado di fare, quindi a questo punto la NATO sarà direttamente in guerra con la Russia. Ecco, questa è una frase che diciamo sale tantissimo di livello, anche se poi di fatto in qualche modo lui l'ha ripetuto nei mesi passati. Si arriva sicuramente a questo punto, arriviamo davvero a giocare a carte scoperte, perché per la NATO a questo punto si tratta davvero di capire, di decidere se vogliamo bilanciare il rischio. Allora è più importante aiutare, sostenere l'Ucraina a fare questo passo in più malgrado il rischio che di una risposta russa, che a questo punto non sappiamo, perché Putin ha parlato di risposta appropriata,
sì.
Non ha spiegato, non ha specificato di che cosa potrebbe trattarsi.
La retorica un po' più incendiaria del solito di Vladimir Putin, ma evidentemente volutamente ambigua per lasciarsi aperte un po' di porte, un po' di finestre per poter rispondere, ma staremo a vedere. Giustamente Antonella Scott, lo ricordo, firma del Sole 24 Ore, esperta di Russia, ci ricorda che nelle prossime ore si potrebbe concretizzare qualcosa, anche se l'annuncio potrebbe tardare. Tra poco va di messaggio al 349-238-6666. Stiamo però invece su un dato che per noi, Antonella, è più difficilmente osservabile, cioè sia questa retorica incendiaria e questi continui ultimatum o linee rosse che Vladimir Putin tratteggia, riprese dalla stampa internazionale e dalla stampa russa interna, sia l'offensiva del Kursk, nel Kursk, sembra che sto mettendo insieme patate e cavoli, ma non è così, adesso ci arrivo, Antonella, sono due elementi che in qualche modo costringono Vladimir Putin a una risposta. Cioè tu non puoi continuare a minacciare delle ritorsioni e non attuarle mai, perché non sei più credibile a un certo punto, cioè la deterrenza evapora come per magia. Allo stesso tempo, il fatto di aver snobbato l'incursione ucraina nel Kursk, privilegiando la penetrazione in Donbass e relegando il Kursk a qualcosa da risolvere più avanti, come viene raccontato dalla stampa russa? Ho letto anche un po' di malumori. Quanto può tenere questo tipo di retorica in cui hai due vulnerabilità? La prima, la dico malissimo, stai tuonando contro l'Occidente ma non stai agendo. La seconda, ti fa entrare gli ucraini a casa ma non stai agendo. Antonella.
Ecco, sì, è vero che per Putin adesso, anche in questo arriviamo al dunque, perché se la NATO, di fronte a quello che ha detto ieri sera e trasmesso dalla televisione russa, se la NATO non risponde, lo considera un altro bluff, non gli dà retta, davvero Putin perde ancora più credibilità di fronte ai suoi. Sulla questione della risposta all'incursione ucraina nella regione di Kursk, non sarei così sicura che già possa essere stata letta in Russia come un segno di debolezza, perché è un po' presto, noi ancora non sappiamo esattamente come andrà a finire, c'è ancora il rischio molto alto che così come intanto stanno continuando proseguendo l'offensiva nel Donbass, e di sì che rischiamo di avere qualcosa che Putin può portare a casa come una vittoria, perché se cadrà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane Pakrovsk, la città di Pakrovsk che stanno ora, che è il prossimo obiettivo dei russi, allora lì veramente Putin se la può giocare come una vittoria, che non corrisponde a una sconfitta in Kursk, perché ancora questo noi non lo possiamo sapere. Ricordiamo, io penso sempre, anche se ovviamente siamo su dimensioni e su epoche diverse, però penso sempre a Napoleone a Mosca, arrivato a Mosca con i russi che hanno lasciato fare. Chissà che questo non stiano facendo anche in Kursk, cioè hanno lasciato entrare gli ucraini, stanno sminuendo, non stanno ancora reagendo, ma ricordiamoci anche che sta arrivando l'inverno e che quindi ancora non abbiamo davvero la fine della storia del dell'incursione ucraina in Kursk.
Grazie mille, Antonella Scott, firma del Sole 24 Ore. Una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima, Antonella. Grazie.
Grazie, arrivederci.
Pochissimo andremo a sentire come se la cavano i mercati in quest'ultima giornata della settimana. I vostri messaggi, come detto, al 349-238-6666. Cristiano scrive: Putin è un bluff. Qualcun altro, Mirko da Udine: ma cosa potrebbe fare Vladimir Putin? Bombardare Berlino o Londra? E qualcun altro ancora: se cediamo ai ricatti ora saremmo sotto ricatto sempre, sia da Rocketman sia da Putin. Rocketman immagino faccia riferimento a Kim Jong-un, così rietichettato ironicamente con poca deferenza per il fatto che, come sapete, ogni volta che deve puntare, battere i pugni sul tavolo, lancia un missile, con buona pace di coreani, sudcoreani e giapponesi. Dicevo, comunque, Manfredo da Firenze dice: saremmo sotto ricatto sia da Putin che da Kim Jong-un, sia da altri paesi in grado di avere una bomba atomica, e la logica del bullo: o la fermi subito sarai sempre sotto il suo ricatto, qualcuno dà dei pazzi criminali agli statunitensi, perché la guerra atomica sarà la fine del genere umano. Qualcun altro ricorda non si può nemmeno definire conflitto a bassa intensità quello che avviene nel Baltico da parecchio tempo, ma serie di sconfinamenti, disturbi elettronici, giochi di spie. Sono 2 anni che la Russia, ricorda l'ascoltatore, sta attaccando nella regione del Baltico. La NATO con jamming, sconfinamenti e sabotaggi, direi che si è già in guerra. Piogge di commenti al 349-238-6666. Me lo aspettavo. Fate così, soffiate un attimo sui polpastrelli che li vedo ben caldi. Piccola pausa, la borsa, torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Il semaforo verde che potrebbe accendersi nelle prossime ore. Con semaforo verde intendiamo l'ok da parte soprattutto di Stati Uniti e Regno Unito all'utilizzo di armi occidentali da parte di Kiev in profondità nel territorio russo. La reazione di Putin è arrivata a stretto giro, per il momento retorica, fatta di parole con minacce, come al solito verrebbe da dire, piuttosto ampie, piuttosto ambigue, di varie e diverse letture. Tra poco vi leggo un'agenzia, capirete meglio cosa intendo. Rispondo a un ascoltatore al 349-238-6666, ma ci andiamo nell'ultima parte del programma, quando voleremo, a Pyongyang, che scrive che la Corea del Nord non ha mai fatto test nucleari e quindi quasi a derubricare questa possibile minaccia o quella foto ufficiale che ritrae Kim Jong-un in un sito di arricchimento dell'uranio. Antonio Talia mi ricorda che ha fatto 6 test nucleari nel 2006, nel 2009, nel 2013, 2 volte nel 2016 e infine nel 2017. Torniamo alla parte strettamente politica. Dicevo, le minacce, le linee rosse di Putin, arriva qua, non è una risposta ma evidentemente una reazione o controreazione. Jens Stoltenberg: a battere i missili russi nei cieli ucraini con intercettori provenienti dai paesi NATO porterebbe l'alleanza a essere molto vicina a diventare parte nel conflitto. Lo ha detto il segretario generale della NATO alla CNN. Gli alleati della NATO non vogliono essere parte del conflitto, ha precisato Stoltenberg, dicendo che questo è l'obiettivo fin dall'inizio del conflitto su larga scala. Vi dicevo però che il semaforo potrebbe accendersi a breve, ed è un semaforo dove c'è anche una piccola Jack Union sopra, perché questa svolta diplomatico-militare ha un sapore fortemente britannico e statunitense. Ne sia prova il fatto che nelle scorse ore Anthony Blinken con David Lammy erano a Kiev e adesso Keir Starmer sta volando a Washington. Andiamo allora a Londra, Giorgia Scaturro, voce di Radio 24 dalla capitale britannica. Giorgia, ciao, buongiorno, ben ritrovata.
Ciao Giampaolo, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Se sei d'accordo, partiamo però dalla spy story, perché 6 diplomatici statunitensi o funzionari della diplomazia inglese sono stati espulsi da Mosca per sospetto spionaggio e sabotaggio. Siamo muro contro muro, o meglio, muso contro muso, perdonatemi.
Sì, no, ma questa è, diciamo, la strategia tipica di Putin, che qui conosciamo bene. Abbiamo già avuto 23 diplomatici espulsi dopo gli attacchi, l'avvelenamento, non so se lo ricorderete, alla vera spia, Sergei Skripal e la figlia con il Novichok. Diciamo, rientra un po' nel modus operandi di Putin questa strategia della tensione per rendere l'atmosfera incandescente quando siamo vicini a dover prendere delle decisioni. E quindi sì, questi sei diplomatici che, l'assicuro, già da agosto avevano avuto queste espulsioni e sono rientrati in Gran Bretagna sani e salvi, diligentemente sostituiti con altri. Ebbene, loro erano stati accusati di avere questa attività sovversiva, in particolare stavano preparando una escalation per la sconfitta strategica della Russia. Questo fa parte un po' della narrativa che in queste ore Putin ha voluto tirare fuori, un pochino per minacciare ovviamente l'Occidente, come avete detto in questa trasmissione, ma poi anche come una narrativa interna proprio al suo popolo, che sa che il Regno Unito, sa dalla voce di Putin che il Regno Unito è il più grande detrattore della Russia e che è lo schiavo degli Stati Uniti. Quindi un modo per essere un po', dicono qui, tip per tat, per darsi un po' un botta e un risposta, ma siamo assolutamente abituati.
La voce di Giorgia Scaturro in diretta da Londra, la vostra 349-238-6666. Qualcuno, un ascoltatore, istruttore di guida di Verona, mi sa che per Putin finirà male, la Duma farà pressione per cambiare presidente se va avanti così, su questo avrei qualche dubbio, gentile ascoltatore, ma staremo a vedere. Sembra impossibile che quando ci sono i democratici negli Stati Uniti ci sono più guerre, lo abbiamo spesso ricordato, statisticamente i governi democratici sono, diciamo, con un utilizzo molto ampio dell'area semantica, i più bellicosi. Secondo me Stati Uniti, Inghilterra e NATO hanno ponderato bene questo ulteriore passo in avanti riguardo la penetrazione con missili nel territorio russo, scrive un altro ascoltatore. Sarebbe un bagno di sangue per la Russia dichiarare guerra alla NATO. Torniamo però con Giorgia Scaturro al dato politico, perché dicevo all'inizio, questo semaforo verde, questo ok che potrebbe arrivare, è molto a trazione britannica e statunitense. Starmer sembra stare nel solco del precedente governo, ce l'avevi confermato tu in tempi non sospetti naturalmente, quindi che non ci dovevamo aspettare grandi cambi di rotta, però questa sembra un'accelerazione importante, cioè non cambia rotta ma accelera tirando dritto. Questo è un dato politico importante, Giorgia.
Assolutamente, intanto vabbè, il dato di fatto è, come ricordavate prima, l'inverno incombe, quindi si cerca di eliminare ogni possibilità di vantaggio per Putin, ma poi abbiamo qui un primo ministro che a due mesi dal suo ingresso a Downing Street è in una fortissima crisi di consensi per le politiche interne che sta adottando, e quindi sta facendo valere il pugno di ferro in Ucraina, e di fatto a Washington consoliderà anche la relazione speciale con gli Stati Uniti. E questo si vedrà se si raggiungerà una strategia coordinata, ma non soltanto sul fronte Ucraina, ma anche a tutto tondo Gaza e la Cina. Sì, come ricordavi, Starmer segue la linea dei predecessori, il sostegno di lungo termine a Zelensky, però sull'aereo verso Washington Starmer l'ha già detto il suo approccio, ovvero ha fatto presente che Putin ha cominciato la guerra in Ucraina e così come l'ha cominciata gli può mettere fine in ogni momento, e di fatto però l'Ucraina nel frattempo ha il diritto di autodifendersi, e questo abbiamo fornito dall'Inghilterra training e armamenti, quindi il focus a Washington sarà avere ulteriori discussioni sulla natura di questi armamenti. Ovviamente Zelensky chiede l'uso dei Storm Shadow anglo-francesi di lunga gettata, questo è sempre stata la linea contraria di Biden, ma un anticipo di come lo convincerà l'abbiamo avuto, come ricordavi, da Lamy e Blinken, che si sono incontrati in questi giorni, in cui hanno ricordato che adesso bisogna dare all'Ucraina quello che ha bisogno per sconfiggere la Russia, e che questo è un momento cruciale nella battaglia prima che appunto si avvantaggi dell'inverno, anche perché Putin starebbe preparando l'escalation con i missili balistici dell'Iran. Ecco, questa è la parola Iran, suonerà nell'orecchio di Biden, probabilmente con un cambio di rotta. C'è da ricordare però che Biden in questo momento si sta gestendo un'amministrazione molto divisa e in un momento molto delicato per gli Stati Uniti, quindi quello che ci si presume è che potrebbe alla fine dare l'ok, questo via libera all'uso dei missili balistici in territorio russo, purché però non siano i missili ad ampia gittata americani.
E qua quindi sembra quasi un supporto contoterzista quello che l'amministrazione Biden potrebbe dare a Regno Unito e altri paesi occidentali. Intanto grazie mille, come sempre, a Giorgia Scaturro, ci ha parlato in diretta da Londra. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Alla prossima.
Perché in questi mesi di racconto, ahi noi, purtroppo molto spesso relativo a conflitti, ricorre una parola, se ci fate caso, ascoltatrici e ascoltatori, che è dilemma. Il fatto di trovarsi di fronte a un bivio, il bivio è ineludibile, devi prendere una scelta, devi prendere una delle due strade, ed entrambe sono irte di ostacoli, con delle conseguenze. Dal punto di vista politico, l'amministrazione Biden, che è a scadenza evidentemente, non sappiamo quale colore vi sarà, naturalmente dai primi di novembre in poi, ma se fosse democratico, con quale leggerezza o audacia Joe Biden prende una decisione così delicata e così potenzialmente foriera di conseguenze e la lascia in mano a eventualmente Kamala Harris? E anche qui evidentemente un dilemma, il dilemma Kursk per gli ucraini, entrare in profondità più relativamente nel territorio russo per avere una carta da giocarsi magari durante le negoziazioni, il dilemma occidentale. Quando e se dare l'ok, accendere quel famoso famigerato semaforo per colpire i russi in profondità nel loro territorio. Forse la parola dilemma è quella che più spiega quello che sta avvenendo in questi mesi. Nel frattempo, in questi minuti, accadono altre cose e me le segnala Antonio Taglia. L'ambasciatore russo all'ONU, Vasily Nebenzia, se l'Occidente permette all'Ucraina di condurre attacchi a lungo raggio in Russia, significa che i paesi NATO stanno conducendo una guerra diretta contro la Russia. Sembra un copia e incolla sostanzialmente delle frasi di Vladimir Putin. L'ambasciatore russo all'ONU però aggiunge: la NATO sarà parte in causa di ostilità contro una potenza nucleare, penso che non dovreste dimenticarla e dovreste riflettere sulle conseguenze. Qua diciamo che aggiunge l'aggettivo nucleare, che evidentemente è il grande sparacchio agitato fino a questo momento ed anche la grande preoccupazione naturalmente delle cancellerie di mezzo mondo. Tra poco torno a voi al 349-238-6666, però anche questo venerdì Valeria Bernardi guida il jet più veloce che trovate in tutto il mondo, quantomeno quello radiofonico, pronti per decollare e atterrare a Pyongyang. Ce l'abbiamo il visto, i permessi, tutto. No, non hai preparato niente, un po' di metal nordcoreano, neanche quello. Va bene, traffico, poi torniamo.
Strade in diretta.
Buon pomeriggio, bentrovati. Nella capitale ancora notevoli disagi e possibili interruzioni al traffico per incidente sulla via Pontina all'altezza di Castel Porziano in ambo le carreggiate. Inoltre è sempre per incidente code sulla A14 Adriatica tra Castel San Pietro e Imola in direzione Ancona, sulla tangenziale di Modena tra le uscite 12 e 10 in direzione Bologna e sulla A4 nel percorso Lombardo tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia. Ci risentiamo alle 17.45, buon viaggio.
Nessun luogo è lontano.
Al 349-238-6666 si susseguono velocissimamente letture, secondo me un po' tranchant per così dire. Gli Stati Uniti hanno così eliminato due nemici economici, Russia e Europa. Se scoppiasse una guerra nel vecchio continente, tutto di guadagnato. Capisco il cinismo e la spietatezza, gentile ascoltatore, ma mi sembra un po' fantapolitica. A nessuno al momento interessa una guerra di questo tipo così globale. Ricordiamoci che la globalizzazione degli ultimi anni ci ha insegnato, e questo programma si chiama esattamente così, che tutto è collegato, tutto interlacciato, quindi se dobbiamo buttare l'occhio a Taiwan, voglio dire, pensate anche al vecchio continente. Qualcuno, secondo me, spariglia un po' le carte mischiando blocchi economici, politici a quelli militari. In caso di coinvolgimento la NATO non avrebbe contro solo la Russia ma tutti i BRICS, verrebbe schiacciata. Qua secondo me è un po' fantapolitica, perché la NATO è un'alleanza atlantica che risponde a una serie di anche di regole, c'è un trattato di fondazione dell'alleanza atlantica. I BRICS nascono con una natura economico-politica, è un anti-G7, lo dicevo. Ci sono altri organismi anti-NATO dall'altra parte, guidati dalla Russia, tutta più potrei ipotizzare un inconvolgimento da parte di questi altri attori. Detto ciò, vi dicevo, le foto che circolano ufficiali di un Kim Jong-un che osserva un sito di arricchimento dell'uranio, se a questo aggiungiamo capacità balistiche degne di nota, ne ha dato prova, è vero, ci sono stati parecchi incidenti negli anni, ma comunque il fitto lancio di testate di missili di vario tipo, forse c'è di che preoccuparsi. È la domanda che giro al professor Antonio Fiori, insegna storia e istituzioni dell'Asia, Università di Bologna. Professore, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Cosa significa quelle foto fatte circolare a livello internazionale proprio adesso, professore? Siti di arricchimento dell'uranio. Verrebbe da dire un po' il re è nudo, o il dittatore o il leader è nudo, perché si sapeva, però adesso farle vedere significa qualcosa, immagino.
Sì, assolutamente. Dal punto di vista simbolico è stata una sorpresa per tutti, compreso tutti coloro che studiano la Corea del Nord. Non avevamo mai visto le centrifughe di arricchimento dell'uranio così esposte, diciamo. E qualcosa comunque era già accaduto alcuni giorni fa quando Kim ha pronunciato il discorso per il 76esimo anniversario della fondazione della Corea del Nord. Aveva già parlato della necessità di aumentare esponenzialmente il numero di testate nucleari a disposizione della Corea del Nord, utilizzando la retorica bellicosa a cui ha sempre fatto ricorso negli ultimi anni, difendendosi, dicendo che sostanzialmente l'Occidente sta puntando a un allargamento della NATO anche in Asia. E la questione sostanziale è che abbiamo visto questa sfilza di centrifughe. Alcuni di noi si sono presi la responsabilità di fare una sorta di conta delle centrifughe. Ne abbiamo contate all'incirca un migliaio, e un migliaio di centrifughe, diciamo, se lasciate in opera lungo i 365 giorni dell'anno, fondamentalmente sarebbero capaci di produrre all'incirca 20-25 kg di uranio, quindi sufficienti per una bomba atomica. La questione sostanziale è naturalmente relativa al fatto che si debba necessariamente partire dall'esistente. L'esistente, diciamo, se io vado con la memoria a quello che venne detto da Siegfried Haeker nel 2018, uno dei più grandi studiosi di nucleare al mondo, presso l'Università di Stanford. Haeker, che fu invitato dai nordcoreani, disse che sostanzialmente loro avevano già a disposizione all'incirca 500 kg di uranio, quindi sufficienti per la produzione di almeno 30 bombe atomiche, e questo ovviamente dimostra la pericolosità della Corea del Nord in quell'ambito.
La voce che state ascoltando è quella del professor Antonio Fiori, storia e istituzioni dell'Asia, Università di Bologna. Tra poco va dei tanti ascoltatori al 349-238-6666. Professore, una minaccia nucleare credibile si fonda almeno su due elementi. Da un lato il fatto di avere tanti chili di uranio per produrre tante testate, dall'altra parte avere capacità balistiche, cioè poter proiettare quella minaccia nucleare possibilmente in tanti luoghi diversi, almeno come minaccia. La Corea del Nord ha queste due capacità messe insieme a questo punto?
Assolutamente sì, nessun dubbio. Le capacità balistiche sono venute successivamente alla costruzione dell'arsenale nucleare e sono state portate agli estremi livelli. Ricordo che Kim, nella sua recente esposizione, non ha visitato soltanto questo luogo, che non sappiamo esattamente quale sia, se è il reattore di Yongbyon o i numerosissimi altri siti che la comunità internazionale, significativamente gli Stati Uniti, non sono mai riusciti a censire per intero. La questione sostanziale qui è relativa al fatto che durante la sua visita Kim si è recato anche su un sito di lancio, dove è andato a provare, tra virgolette, il KN-25, cioè il nuovo lanciatore multiplo da 600 mm. Stiamo parlando di strumenti che fondamentalmente, se venissero accomunati, quindi se riuscissero ad arrivare a montare delle testate nucleari miniaturizzate su missili balistici a lungo o a corto raggio, la Corea del Nord diventerebbe un attore significativamente pericoloso, sia a livello regionale che a livello internazionale. Il discrimine qui è proprio il processo di miniaturizzazione, al quale non sono ancora giunti, ma io credo che possano giungervi in breve tempo ormai.
Professore Antonio Fiori, lo ricordo, Università di Bologna, l'ultima domanda che ha quasi il sapore di fantapolitica, le chiedo quasi uno slogan in risposta, perché alcuni ascoltatori scrivono, chiedo se non era meglio avere la Russia dentro la NATO insieme contro la Cina, che ne pensa? È la solita logica, no? Anche la Turchia dentro l'Europa, per esempio. Cioè, tu hai un attore che non è perfettamente allineato dal punto di vista ideologico, militare, politico, allo standard di, diciamo, del nord del mondo occidentale, è sempre difficile trovare il termine giusto. Hai due opzioni: o vai a muso duro, oppure cerchi di fartelo amico, lo inglobi in qualche modo nel tuo alveo. Cosa potrebbe o dovrebbe fare l'Occidente per ricondurre a più miti consigli Kim Jong-un? È sempre più isolato, è sempre più bellicoso, è sempre più pericoloso?
Ah, questa è una domanda da $1 milioni. La questione sostanziale è che in questo momento Kim Jong-un si sente protettissimo, estremamente protetto, perché naturalmente, avendo riallacciato i rapporti con i russi, lui si sente in una botte di ferro. Io spero e credo che uno dei messaggi che Kim sta lanciando con queste fotografie inedite sia anche un messaggio agli Stati Uniti alle prossime elezioni di novembre. Sì. Io spero che chiunque sia il prossimo ad insediarsi alla Casa Bianca abbia la lungimiranza di intavolare un qualche tipo di dialogo con Kim Jong-un. Questo porterebbe anche naturalmente a mettere in difficoltà i russi eventualmente, certo. Quindi certo. Potrebbe essere un assist positivo.
Grazie mille, professor Antonio Fiori, Storia e Istituzioni dell'Asia, Università di Bologna. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi.
Tante domande al 349-238-6666. Enrico da Bologna: paradossalmente questo discorso delle armi NATO da usare in Russia non potrebbe avvicinare concretamente a trattative in breve tempo. Staremo a vedere, perché il prossimo forum di pace Volodymyr Zelensky ha invitato esplicitamente la Russia. Staremo appunto a vedere. Velocissimamente, dalla redazione mi segnalo l'ultima ansa battuta che ha a che fare con una dichiarazione di italiani. Velocissimo: le armi italiane non si possono usare in Russia. Il governo italiano ribadisce quella che è stata la posizione fin dall'inizio, non si unisce all'accelerata che si sta concretizzando in queste ore. Tempo scaduto, gli ultimi secondi, quelli per ricordare quello che ci guida più o meno 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Questa è quella di ieri, però non l'hai cambiata, Valeria Bernardi. È quella di ieri, non si sa. Questo sapore elettro, tecno. Su questa saluto voi tutti, vi ringrazio per l'ascolto, tutta la squadra in Sul Luogo Lontano, ci sentiamo lunedì in diretta alle 16, un saluto da Gian